Bentornati su The Next Chapter. Probabilmente avete sentito un lungo sospiro che è di Jacopo. E quindi, prima di passare alla presentazione della puntata, saluto e cazzo Jacopo perché ci ha rovinato la sigla. Ciao Jacopo.
No, non ero io, incredibilmente, non ci crederete, ma non ero io. Comunque, ciao a tutti.
Ciao Nick.
Ciao a tutti.
Comunque sospettavo di Jacopo perché di solito è lui che soffia nei microfoni. Ciao Leo.
Ma non avevo questa voce proprio.
Bella lì.
Ciao Ale.
Ciao a tutte.
A tutte.
Ha detto a tutte.
Abbiamo
a
un pubblico prettamente femminile ormai.
Qualcuno
detto tutti, ciao a tutti. Avete detto tutti ciao a tutti. Mi sono sentito in dovere di dire ciao a tutti.
Perché non potevamo mettere la dico che ci ascoltino delle ragazze, quindi.
Giusto. Tra un po' saluteremo anche Pelacci perché arriverà prima o poi, si spera. Era dentro, diciamo, questo retroscena era dentro, gli è morto il wifi e non avevamo voglia di aspettarlo.
Era dentro ma non lo sentivamo.
Esatto, anche così potrebbe essere. Ciao a tutte, tra parentesi, in questo momento. Iniziamo la puntata con qualche notizia per puro dovere di cronaca. Ovvero, hanno fatto le squadre per lo Star Game. Se volete saperle, bene. Se non volete saperle, andate tra 5 minuti. Noi ci lanciamo in un paio di previsioni. Quintetti: Kemba, Irving, Leonard, Giannis, Embiid da una parte, Curry, Harden, Durant, George, LeBron dall'altra. Riserve: Lauri, Russell, Middleton, Bill, Simmons, Griffin, Vucevic e Wade per Giannis, Westbrook, Lillard, Clay, Davis, Aldridge, Jokic, Towns e Dirk Nowitzki per LeBron. Chi vince?
LeBron. Sono lì contrario le panchine.
No.
Wade non è con LeBron.
Wade è con LeBron.
Ah, okay, scusate, sì, avete ragione, ho invertito gli ultimi due, ma Wade è con LeBron e gli altri sono giusti.
Wade è nel team Tampa.
Gli altri sono giusti.
Sì, sta nel team Rich Paul, perché c'è Ben Simmons, c'è LeBron James e c'è Anthony Davis, tutti e tre i figliocci di Rich Paul, e c'è anche Wade, che è il fratello di LeBron.
Team tampering, nonché team afroamericano, perché sono tutti neri. LeBron razzista contro i bianchi.
Ma non è vero.
E tra l'altro, secondo me, l'aspetto più interessante è che da una parte c'è questa fratellanza team Rich Paul, dall'altra parte c'è una serie di giocatori di area FIBA International, compreso Nowitzki, che è un po' il papà di tutti, è l'unico tema interessante dello Star Game, anche se la squadra di LeBron è leggermente favorita, direi, appena appena.
Quindi vince la squadra di Giannis, secondo me.
Certo, vince la squadra di Giannis, tutti gli internationals.
Va bene, proseguiamo. Sicuramente Pelacci avrà avuto qualche statistica malata su queste cose, ma purtroppo ci salta.
Per fortuna.
Peccato.
Non ci salta. Il Rising Stars, abbiamo Team International con Anunobi, Ayton, Bogdanovic, Doncic, Shai, Kuruks, Markkanen, Okogie, Osman. Aspettate un attimo che devo scorrere. Simmons. E invece il team USA con Allen, Bagley, Ball, Collins, Fox, Jackson Jr., Knox, Mitchell, Tatum e Young. Chi vince?
Nettamente più interessante sta partita della partita delle stelle. Sì.
Ma ti sei per caso scordato Doncic nel team World?
No, l'ho detto.
International tutta la vita. Team World.
Ma stai scherzando, Team World. Team USA
International, ma vince Team USA anche secondo me.
Sì, Team USA è molto più forte.
Non lo so, secondo me vince Team World. Mi interessa particolarmente dire che ci sono tanti giocatori che secondo me sono sopra il livello qualitativo di che ci aspetteremo di solito da Racing Star, cioè hanno davvero uno status molto superiore. Penso a Mitchell, a Tatum e già a Doncic, ce ne sono.
Fox, Collins,
ce ne sono veramente tanti, ma diciamo quei tre. Quei tre soprattutto sono proprio un altro livello. Se nel finale stanno seduti come succede di solito, non ci divertiamo. Se invece giocano, potremmo anche divertirci parecchio a ricordarcelo.
Vince Team World.
Vince Team World.
gara delle triple, divertente quest'anno secondo me. Booker, Curry, Danny Green, Joe Harris, ovviamente il miglior tiratore del mondo, Hield, Lillard, Middleton, Nowitzki che se le fa tutte questo giro.
E pure Kemba. Allenatore del Team World,
è pure allenatore del Team World, è vero. Io dico
Hield. Uno dei Curry.
Io dico Hield.
Io Joe Harris, troppa passione per questo giocatore.
Io dico Paul George, anche se non c'è, perché ci sarebbe dovuto essere.
Ale?
Set.
Ah, ok. Va bene.
Set Harris. Tutti?
Abbiamo lo Skills Challenge, Conley, Doncic, Fox, Jokic, Kuzma, Tatum, Vucevic, perché e trae. Quindi ho detto perché ovviamente vincerà Vucevic.
Anche per me.
Per me vince Jokic.
Vince anch'io. Jokic che lo fa passeggiando.
Vado anch'io con Jokic.
Slam Dunk, Miles Bridges, John Collins, Diallo, Smith Jr. Danny Smith Jr. Bella presa secondo me.
Ma che Miles Bridges?
Miles Bridges.
Uno lo paga
la testa. La testa dice Bridges. La testa dice Bridges, il cuore dice Diallo.
Miles Bridges è un atleta fotonico.
Abbiamo finito sta porcheria dello Star Game.
C'è Gramegna che doveva farlo durare 20 secondi, commenta oltre il
Mi piace, mi piace. Lo Star Game mi riconcilia con l'infanzia, ormai 100 anni fa. Andiamo avanti.
Allora, abbiamo deciso di fare questa puntata, tolte queste banalità inutili dello Star Game, abbiamo deciso di fare questa puntata concentrandoci sulla Easter Conference, che ha avuto un po' di sballottamento nelle ultime ore, soprattutto dopo la trade deadline, come hanno giustamente e in maniera anche attenta analizzato i miei colleghi nella scorsa puntata speciale. Se non l'avete ascoltata, recuperatela. Partiamo dall'alto. Abbiamo le 4 più la quinta incomoda, perché non so se ve lo ricordate, ma in questo momento ci sono Bucks primi, Raptors secondi, Pacers terzi, nonostante Oladipo sia morto, Sixers e Celtics. Ora, il discorso per arrivare alle finals sembra ristretto alle 4, Bucks, Raptors, Sixers, Celtics, ma secondo me è fondamentale, soprattutto per quello che verrà poi, che i Pacers perdano il fattore campo per le altre 4, per provare a giocarsi fino in fondo la possibilità di tenere i vari free agent. Non so cosa ne pensate voi. Cioè, se qualcuno esce al primo turno di quelle 4, diventa un gran casino.
Anche il secondo,
Sì,
secondo qualcuno deve pure uscire, però sì, ho capito.
Esatto. Cioè, allora, ne parlavamo ieri, cioè, dal mio punto di vista, arrivare al secondo turno, che è una cosa che faranno chiaramente solo oltre il secondo turno, cosa che faranno solamente due squadre, non dà la certezza a chi deve rifirmare di essere una squadra realmente competitiva fino in fondo, però allo stesso tempo non dà quel senso di totale non competitività che darebbe uscire al primo turno. Ed è una situazione un po' particolare, perché tutte le squadre in cima all'est hanno qualcuno da rifirmare, e da rifirmare anche in maniera pesante, cioè in maniera vincolante per il proprio futuro. Quindi sarà molto interessante vedere come ci si arriverà a giocarsi quell'ultimo turno lì, e soprattutto quali saranno i giocatori che andranno fuori, perché se dovesse, per caso, non glielo auguro e non credo, andare fuori Kyrie Irving, si riaprirebbe quel discorso, quel vaso di Pandora di cui abbiamo parlato per tanto tempo. E in questo momento
per
non
favore
è così,
no.
E in questo momento però non è così improbabile, perché i Celtics, da quello che ha detto Marcus Morris, da quello che appare, si sono fatti rimontare 28 punti in casa, perdendo di 11 alla fine, quindi un gap di 39 punti totale all'interno della partita, sono tanti. Appare evidente come i Celtics siano in un momento un po' di impasse, un po' scollati. Dice Marcus Morris che giocano come individualità e non si divertono. Se per caso i Celtics, così come le altre squadre che hanno investito tanto e che devono rinnovare dei giocatori, non dovessero riuscire ad arrivare al secondo turno, stiamo parlando veramente di un terremoto clamoroso.
Ma non succederà mai, semplicemente.
Come le non sarà, quindi
non succederà semplicemente mai, perché come abbiamo anche già detto noi all'interno quindi, di questo podcast, i Celtics, che sono anche gli unici che non si sono rinforzati tra le contender ad est durante la trade deadline, io resto dell'opinione che, dati i 2 giorni per preparare una partita a Stevens durante i playoff, la cosa bilancerà il tutto. Io sinceramente non so se sono sicuro di vederli alle finals, ma sono abbastanza sicuro di vederli alle finali di conference, i Celtics.
Quindi Flori ancora non è pronto ad ammettere che i Celtics sono in difficoltà?
No, come non ho mai detto che Toronto fosse la prima forza dell'est, ma che, tutto l'anno,
ma che siano i più forti, nessuno ha dubbi, per la difficoltà è altre
io,
cose dubbia.
Anch'io, cioè oggettivamente, cioè,
adesso, sì, in effetti adesso Toronto ti fa riconsiderare un po' di cose, hai ragione.
Sì, ma anche Milwaukee e Philadelphia, ragazzi, cioè oggettivamente i Celtics sono quelli in margine d'errore più risicato di tutti, cioè boh, cioè mi sembra veramente una situazione strana a me i Celtics quest'anno. Cioè si continua a dire tutti, e anch'io, perché anch'io sono abbastanza d'accordo con Leonardo, cioè ce li voglio vedere, perché poi alla fine Garden ci deve andare a giocare contro Stevens, è sempre difficile preparare, sono tanti, son lunghi, sono tutto il che tu vuoi, però cioè, la squadra non più star power. Non, cioè, all'inizio stagione potevi esserlo, ora non lo sei più, non adesso sei neanche più nelle prime due, secondo me. Cioè, la panchina non funziona, la situazione Irving è un po' così, non si capisce bene.
Hayward nello spogliatoio sembra essercene pochina per il momento.
Sì, cioè, boh, cioè quello che i Celtics c'hanno è Stevens da una parte, e secondo me un giocatore ancora oggi unico che gli permette di tenere assetti che poi saranno difficili da gestire nei playoff, ovvero sia Horford, che solamente per la pericolosità perimetrale che ha poi manipola, diciamo, tatticamente un po' le serie come hanno fatto l'anno scorso. Però cioè, senza Irving non fa mai canestro, dalla panchina non sa mai chi esce, perché non tutti sono affidabili in questo momento. Cioè i Celtics giustamente la trade deadline non ha fatto niente, anche perché non c'era grandiose da fare, hanno deciso di essere fiduciosi, come fa parte della loro storia, anche di credere in questo gruppo, però cioè, le altre si sono rafforzate parecchio, cioè
io comunque vai Ale, vai.
No, io devo dire che stranamente mi accodo a Leo. Cioè i Celtics,
ma
ora
stranamente
ora
cosa? Oh, ma che vuoi?
Li vedo tanto come Cleveland l'anno scorso di LeBron, no? Come se adesso stiano un po' giocando sotto traccia. Detto ciò, sì, per me rimangono comunque i favoriti adesso, se non fosse perché hanno il sistema più collaudato, sono quelli che hanno cambiato meno, e secondo me alla lunga questo potrebbe fare la differenza, e rimangono secondo me quelli che sulla singola partita da preparare o sulla singola serie da preparare hanno un miglior allenatore. Quindi io rimango sui Celtics per quanto tifi altro, ecco.
Allora, i miei dubbi su Boston, oltre al fatto di chimica nello spogliatoio che mi sembra pochina, e mentre l'anno scorso comunque non avevano nulla da perdere, quest'anno hanno sentito la pressione sin dall'inizio di essere quelli, almeno sulla carta, nettamente favoriti per le finals ad est, perché ovviamente tutti i discorsi di prestagione, che con Irving al rientro, con Hayward al rientro, si pensava che per i Celtics fosse una regular season in cui sistemare quelle poche cose in 30 partite e poi andare a rullare fino ai playoff. Non è così. Chi sta rullando sono Toronto e Milwaukee, come abbiamo accennato.
Toronto nemmeno tanto, cioè io li vedo col pilota automatico. Infatti Toronto, sono fortissimi, cioè, col pilota automatico.
Esatto. E stanno aggiungendo pezzi interessantissimi, poi magari lo esploriamo, questo lato tecnico di Toronto con Gasol. E, dicevo, di Boston, quello che mi fa tanti dubbi è che stanno spostando dalla panchina in quintetto Smart, come vi avete fatto notare, e Smart dalla panchina era sicuramente uno dei pezzi che dava tanta possibilità di variare. Ora, se te lo devi giocare già subito in quintetto, dalla panchina esce un Hayward che è ancora un cadavere, un Brown che è irriconoscibile, un Baines che comunque deve far parte di un sistema per poter dare il massimo.
Quando tanto arriva Canter.
Tanto arriva Canter, ma anche Canter ha i suoi difetti playoff. Attenzione,
un no, ha difetti giganti. Infatti, secondo me, questi Celtics il sistema di sì, ma nel sistema di Stevens è esattamente uno dei pochissimi ambienti in cui Canter può essere giocabile anche playoff.
Vabbè, dipende che gli devi fare. Se devi fare 15 minuti in cui l'unica cosa gli dici, guarda, piglia tutti i rimbalzi che tu puoi pigliare, da quell'altra parte cerchiamo di metterti su un mismatch favorevole a uno più piccino di te, cioè perché no? Cioè alla fine, anche se lo pigliano, cioè l'aggiunta in buyout, secondo me, a parte una, due, massimo tre casi, cioè sono sempre molto marginali, ecco. Cioè, è difficile trovare un giocatore che ti cambia la stagione.
Ma un giocatore del genere soprattutto non mi sembra un profilo che può cambiare la stagione, cioè come potrebbe esserlo un 3&D che ti serve da spendere sul perimetro, che è un po' un profilo che possa andare bene in ogni situazione. Non lo so, i Celtics in teoria sono profondi, in pratica non molto fino ad ora, perché appunto Hayward così ai playoff diventa un peso più che...
Ma come diceva Barney Stinson, wait for it.
ma il discorso di Hayward tra l'altro è interessante, perché comunque a differenza di altri, cioè io ce lo vedo poi Stevens quando sono 2-2 alle semifinali di conference a far sparire completamente Rozier e Brown e dire ok, si gioca in 7, magari voi non siete pronti. Cioè Hayward gioca 25, 28, 30 minuti tutte le sere, ma non solo perché guadagna 30 milioni l'anno, ma perché comunque, per quanto sia incredibilmente indietro da un punto di vista fisico, è l'unico giocatore che sa giocare quel tipo di sistema, cioè che sa capire bene quando attaccare un recupero piuttosto che quando creare per sé. Cioè, mi sembra molto sottile. Cioè, anch'io sotto sotto rimango dell'idea che possano alla fine girare tutte le chiavi e farcela, però mi sembrano quelli con il margine di errore più risicato, ecco. Cioè,
su questo sono d'accordo,
però secondo me rimangono anche quelli con il margine di miglioramento più ampio dalla fine della regular season ai playoff. Philadelphia ora come ora è incommentabile perché hanno appena cambiato, quindi è abbastanza impossibile sapere, però tipo Toronto, Milwaukee potrei aspettarmi un calo relativamente drastico ai playoff, perché ci sono una serie di varianti abbastanza impazzite, che io invece non vedo a Boston. Cioè, se Boston invece facesse un salto radicale, incredibile, dalla fine della regular season ai playoff, non mi stupirei.
Che poi quella è la grande speranza, no? Cioè, stando al teorema di Draymond Green, ci sono giocatori e squadre da 82 partite, esatto. Ci sono giocatori e squadre da 16 partite, mm-hmm. Quindi la grande speranza
e poi
Celtics...
ci sono gli Warriors.
No, nel senso, è vera sta cosa, cioè magari i Celtics sono più adatti a giocare una serie di playoff che nella regolarità delle partite, però in questo momento cosa sono? 35-20, 35-19?
Un attimo che ce l'ho, sono 35-21, Sixers 36-20, Pacers 37-19, le altre due sono abbastanza lontane per il momento, 41-14 e 41-16.
Io vorrei dire una cosa che un'altra, perché mi sembra di averla letta sta cosa ieri l'altro, ma non la do come dato certo, ma a parte tipo Philadelphia e Toronto, con cui mi sembra ci abbiano un record all'interno della stagione nel positivo, cioè con tutte le altre sopra il 50% tra Ovest e Est, cioè hanno preso bastonate da tutti. Non lo so, cioè, mi sanno strani, cioè, non mi riesce di capire se appunto come tutti si aspettano poi alla fine alle playoff la raggiustano e in qualche modo ce la fanno, oppure se implodono, e se implodono...
No, tutti si aspettano, cioè io voglio mi sia dato credito quando vincono le prime due serie 4-0 e 4-2.
Ma te probabilmente non ci sarai neanche più quando vinceranno le prime 4-2, quindi magari ti si potrà ricordare così.
Spostiamo l'attenzione sulle due della prima fila dei Sixers, magari aspettiamo un attimo a vedere se arriva Pelacci. I Raptors hanno preso Gasol e leggevo che
ha preso Lin.
hanno preso Lin adesso, tra l'altro, a fare il decimo, perché tanto ovviamente non avevano abbastanza corpi da buttare dentro il regular season. I Raptors erano una delle peggiori squadre per tocchi in post, mentre ovviamente ora hai preso Gasol, che ti regala anche quella dimensione lì. Cosa ne pensate dell'aggiunta di Gasol e appunto quanto sono in pilota automatico per il momento secondo voi? Perché poi le rotazioni le possono stringere. Vi butto lì un altro punto di discussione che accennava Ale l'altra volta, e dipende molto da Lauri e dalla condizione di Lauri. Non lo so, andate liberi. Gasol
io se...
Lauri, fate voi.
Io, se mi concedete l'onore e onere di cominciare, voglio dire che secondo me, nonostante partirà diverse volte il quintetto da qui ai playoff, poi quando si stabilizzeranno le cose tra 2-3 settimane, Gasol uscirà dalla panchina. Perché vedo una versatilità troppo, troppo perfetta del quintetto titolare di Toronto con Ibaka da 5. Per toccarla. Allo stesso tempo, se metti Gasol in un quintetto che gioca contro, cioè nel secondo quintetto tra virgolette, perché playoff non è un vero e proprio quintetto il secondo, contro quello degli altri, cioè Gasol se li mangia le riserve avversarie.
Però Gasol
più che altro
è utile anche quando giochi una giocatori come Embiid.
Ma te sei sicuro? Cioè, Gasol è un difensore pazzesco, è un ex difensore dell'anno, però te sei sicuro che a 34 anni, con quanto Philadelphia adesso è in grado di spaziare il campo, Gasol uno contro uno con Embiid, che ha tutto quello spazio, se la cava bene? Perché l'Embiid di quest'anno
è il motivo per cui l'hanno preso.
L'alternativa è Ibaka, eh.
Beh, però giochi una serie di playoff contro i Bucks che ti mettono Mirotic e Giannis da 5, Gasol non è giocabile, non è spendibile in campo, devi necessariamente tenerlo fuori.
Ma quindi non è spendibile,
no, vediamo. Non è spendibile. Beh, non lo so,
ci sono i minuti di Lopez da marcare,
non è spendibile nei minuti in cui i Bucks ti abbassano il quintetto e ti giocano con un frontcourt, certo, Mirotic e Giannis.
In quei minuti vai con Siakam.
Esatto. Sì, no, ma infatti io sono d'accordo ancora con Leo, cioè sul fatto che i minuti caldi io non penso li giocherà a barra, li possa giocare a Gasol ai playoff ora come ora.
Ma allora, secondo me Gasol l'hanno preso perché era un'occasione a prenderlo,
e questo è sicuro.
Sì, tra l'altro.
Cioè, quello che l'hanno non l'hanno pagato nulla, hanno fatto un upgrade su Valanciunas, c'hanno 30 partite per integrarlo, perché tanto la regular season dei Raptors è infinita, c'hanno addirittura la schedule più facile rimasta, quindi insomma, altro è pilota automatico. Faranno, cioè, io lo vedo, non so così sicuro che ci sarà una strutturazione così, cioè rigida, cioè Ibaka parte, l'altro sì, esce dalla panchina. Cioè, secondo me andrà molto di platoon system, no? Tipo Calipari, cioè a seconda dei matchup magari parte l'altro. Cioè, il discorso di Gasol, come accennava Albe prima, è interessante in un accoppiamento con Embiid, perché se anche è vero che magari difensivamente lo subisce, cioè in post sicuramente lo marca meglio di Ibaka, ma quello secondo me che torna utile a loro è che Gasol, per quanto poi sia un'arma in più dal gomito, perché mi sembra sia tipo primo per punti per possesso del gomito negli ultimi 4 anni in NBA, mentre i Raptors
negli ultimi 14
mentre, tipo una roba del genere. Cioè, secondo me fa ancora più comodo, perché Gasol si sposta parecchio più sul perimetro, cioè mentre Ibaka sul perimetro piglia e tira, perché se non serve altro, Gasol lo puoi usare come un hub, diciamo, per indirizzare la transizione di possesso da una parte all'altra.
È un grande passatore dalla punta, cioè, lo dobbiamo dire. Può giocare l'alto basso eventualmente col mismatch, perché ad esempio se riesce a schierare qualche minuto sia Cam in mismatch, lo trovi con l'alto basso grazie a Gasol, cioè ne hai di opzioni con Gasol in più, eh?
La mia domanda per voi però è questa. Cioè, il prezzo era molto buono e quindi hanno fatto bene a prenderlo. Tra l'altro, non penso gli penalizzerà neanche nel prossimo futuro. Però, se andate a prendere un giocatore che non puoi mettere in quintetto, o comunque che va a migliorare il quintetto o i giocatori forti già ci avevi prima, quindi dovrai un attimino trovare una soluzione, perché non ce li vedo i Raptors a giocare con Ibaka e Gasol contemporaneamente, no. Anche se poi è una soluzione, nel senso, però appunto mi sembra sia, quindi mi domando io, considerando che i Raptors vanno forte quando giocano con tre esterni, cioè Leonard, Siakam più un altro tra Anunoby, Green, Van Vliet, chi è, più un centro, quanto riusciranno secondo voi, quanti problemi avranno secondo voi a trovare la quadra definitiva per poi arrivare ai playoff? Perché come diceva giustamente Alberi, andando a un discorso di Ale, cioè, quelli poi che vedranno più fantasmi di tutti se le cose non dovessero andare proprio benissimo sono loro, perché a playoff sono sempre stati un disastro, eh?
Io però da questo punto di vista l'ho già detto durante l'anno e ne resto fortemente convinto. È vero tutto, cioè, l'ultimo discorso che hai fatto sulla loro fragilità ai playoff negli ultimi anni è vera, però cambiato allenatore, cambiato giocatore di riferimento e che cambio da DeRozan a Leonard, cioè secondo me sono un po' arretrati, sono un po' esauriti i discorsi sulla fragilità dei Raptors ai playoff.
Inserito anche un altro giocatore abituato a stare in campo in determinati momenti come Green,
tra l'altro
LeBron è andato dall'altra parte dello stato,
poi Gasol, cioè,
è cambiata troppa roba nello scheletro, nella spina dorsale dei Raptors.
Vero, però ragazzi, questo sarà il debutto da head coach con la squadra probabilmente più forte della conference. Qui è un punto di domanda. Per quanto abbia risistemato nuovamente i Raptors per renderli una macchina ancora più incredibile da regular season, ai playoff rimane un punto di domanda fino a quando non lo vediamo.
È lo stesso discorso che faceva Nick settimana scorsa sui Bucks, cioè come bisogna vedere i Bucks per la prima volta da squadrone ai playoff, bisognerà vedere Nerds per la prima volta in assoluto ai playoff.
No, sicuramente il mio punto è che continua a sorgere, perché io secondo me Leonard non è che proprio si amalgama così tanto, cioè, c'è un attacco dei Raptors che funziona alla vecchia maniera, cioè molto ordinato in regular season, con Laurie, e Leonard che fa il suo gioco, cioè ovvero sia bullizza gli avversari, gli devasta fisicamente, cioè
quest'anno fa paura,
fa lo arresti e tiri.
Però voglio dire, quando ai playoff trovi difese, quando comincerai a salire di livello e di difficoltà, e le difese ti dicono ok, guarda, con tutti ma non con Leonard, cioè battici con chi vuoi ma non con Leonard, cioè magari non lo so, magari Siakam è già in grado di salire di livello e vincerti un paio di partite, cioè se no siamo sempre a Lauri, e per quanto stia facendo una buona stagione, cioè boh, non lo so, c'è qualcosa non mi torna su Torino, ho delle sensazioni negative. Vinceranno sicuramente
non è lo stesso dubbio che abbiamo non è lo stesso dubbio che abbiamo anche sui Bucks, se ti dicono tutti tranne Giannis, i Celtics, no beh, i Celtics hanno Tatum.
Come fai ad avere dubbi sui Bucks?
Ho capito.
Puoi avere dubbi sui Bucks.
I Bucks si amano, non si discutono.
No, sto scherzando. Certo. Son d'accordo. Però da una parte c'è una squadra che è alla prima esperienza. Prego. Sì.
Io vorrei estremizzare, io penso che il discorso che verrà fatto per i Bucks sarà opposto a quello che verrà fatto per i Raptors, per un motivo molto semplice: io preferisco concedere 40 a Giannis e non far partire, che ne so, 30 punti di Bledsoe dalle sue mani, che far fare 25 a Giannis e poi 20 a tutti quelli che gli stanno attorno. Questo penso sia il discorso diverso tra le due franchigie, perché
ci sta.
Perché la
sono anche cose di teorie difensive, diciamo, diverse, cioè sì, c'è chi preferisce fatti fa 50 punti da uno,
però diciamo che le capacità demiurgiche nel sistema di Budenholzer, di Giannis, sono ancora più estremizzate rispetto appunto a quell'elemento un po' scollato, anche se comunque fortissimo, gioca benissimo anche con Kawhi, che è Kawhi Leonard nei Raptors. Questa mi pare la differenza più importante sulle due squadre, perché poi posto che tra Budenholzer e Nurse siamo tutti portati a scegliere Budenholzer perché e Budenholzer, cioè un grandissimo allenatore, già allenatore dell'anno, ha già fatto le finali di conference, Nurse non l'abbiamo mai visto,
però io dico che se le scelte degli avversari saranno tanti punti da Giannis e meno possibili dagli altri, perché poi se entrano in ritmo le altre bocche da fuoco di Milwaukee, adesso che è arrivato Mirotic, stiamo parlando di una squadra forse per certi versi ancora più insidiosa di Toronto.
No, 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 fermo, fermo, stiamo parlando della squadra più forte della Eastern Conference.
Appunto.
Cioè, punto, cioè che poi saranno la più forte a playoff, io non lo so. Cioè, stiamo parlando della squadra più forte della Lega, anzi, numeri alla mano, perché sono... in questo momento i Bucks sono il quarto attacco, la miglior difesa, la quarta squadra per rimbalzi disponibili catturati, nonché la seconda per rimbalzi difensivi disponibili catturati, l'anno scorso erano trentesimi, cioè quest'anno sono secondi, è una follia, cioè sono secondi sia per percentuale a campo che per true shooting percentage, e soprattutto hanno il miglior net rating della Lega, più 9,5. Sono da rivedere negli ultimi 5 anni chi ci ha avuto non solo il miglior net rating, ma con così tanto distacco, mi sembra ci abbia quasi 2 punti in più rispetto alla seconda. Cioè 5 anni fa gli Spurs hanno vinto il titolo, 4 anni fa i Warriors hanno vinto il titolo, 3 anni fa Warriors e Spurs a pari merito con 73-9 dei Warriors e 67 vittorie degli Spurs, e poi l'ha vinto Cleveland, ma comunque sono arrivati alle finals a una partita da vincerlo. 2 anni fa i Warriors hanno vinto il titolo, l'anno scorso Houston, che sono andati a 1-0 su 25 da 3 da fare le finals e probabilmente vincere il titolo. Voglio dire, il punto sui Bucks è capire che tipo di carne o tipo di pesce sono, perché a questo livello e con questa responsabilità ai playoff non ci ha mai giocato, anche perché vale la pena ricordare che sono tutti free agent nella prossima stagione, quindi fra quelli che giocano per il prossimo contratto e fra la stessa franchigia e dovrà capire un attimino che strada pigliare, perché diventare come New Orleans è un attimo, cioè nel 2021 Antetokounmpo deve decidere che fa di suo futuro, quindi deciderà in base a che vede in queste due stagioni. Però oggettivamente cioè, i Bucks sono una macchina da guerra davvero, cioè i quintetti con Giannis da 5 sono ingiocabili, i quintetti con due lunghi sono ingiocabili, con Giannis in panchina c'hanno comunque un net rating positivo ai 4 punti, cioè, poi sicuramente arriveranno a playoff e si scioglieranno, però l'anno scorso partendo da ultra sfavoriti e con un sistema scandaloso di Jason Kidd, manca poco buttano fuori i Celtics.
Allenava Pranti,
cioè, io no, non so cosa ne pensate voi, sono curioso.
Sì,
io
vabbè, so, si giocavano pure con i magazzinieri,
però i magazzinieri sono andati a una partita da fare finale, da fare finale.
No, ma infatti il grande merito di Stevens allora, però, cioè, erano decimati. Poi sono d'accordo con tutto il discorso che hai fatto, era solo una nota aggiuntiva.
Non lo so, dimmi voi. Allora, io sono un grande fan dei Bucks, sono un grande sostenitore di Budenholzer. Però mi sembra difficile fare una previsione adesso, perché ci sono tanti giocatori che stanno giocando il basket migliore della loro vita. Cioè, penso a Bledsoe, penso a Brogdon, penso a Lopez. E se mi dici un'altra volta che era questo l'anno scorso ti ammazzo. penso a Mirotic, che non abbiamo ancora visto in quel sistema. Non lo so, e poi sono tutti free agent, cioè se questi si sciolgono si scioglie tutto.
Sì, però io poi ci voglio vedere a difenderci contro questi.
Lo so.
Cioè io l'unica cosa secondo me gli può veramente condizionare il fattore mentale, cioè quello di ritrovarsi a gestire una responsabilità più grossa di quanto magari sarebbero abituati.
Okay,
o
te la butto lì, se si accoppiano con i Sixers lo tengono il quintetto dei Sixers, così ci colleghiamo anche a Philadelphia.
Perché no?
Sì, sì.
Ragazzi, ma sono enormi,
No, lo so, sto pensando a livello di star power, a livello di potenzialità di Philadelphia, perché come diceva Ale, Philadelphia due
quintetto, il quintetto di Philadelphia al massimo un martellaccio da tenere, se sono questi.
Vabbè, ma nessuno lo tiene, chi è più star power di Philadelphia a parte,
esatto,
Warriors?
Esatto. Il problema è se trovano una rotazione 8 per tenerne in campo sempre due, come abbiamo notato anche ieri sera guardando la partita. Con le coppie Butler, Embiid e Simmons, Harris, che sembra stia provando questa strada, almeno, però sono due partite, poi è tutto da verificare. Si regalano sempre due stelle in campo e di là comunque Giannis prima o poi deve riposare. Cosa fai? Lo tieni accoppiato con Embiid? Lo tieni accoppiato con Simmons?
Sì, però io ti voglio anche vedere a difendere contro quintetti con Giannis e Mirotic più tre esterni. Perché Embiid che fa? Perché Embiid non esce fuori,
No.
Cioè secondo me, secondo me Milwaukee non è proprio sto grande accoppiamento per Philadelphia. Cioè io punterei
Milwaukee per me non è un grande accoppiamento per nessuno,
pure punterei su altro.
Il migliore per tenere i Bucks, a mio parere, è i Raptors come tipo di roster.
Sì, d'accordo.
Sì.
Però Philadelphia rimane un punto di domanda finché non vediamo come si stabilizza la rotazione. Pelacci, sei appena entrato. Ciao, Pel.
Sono appena entrato, amici. Buonasera. Scusate
siamo
il ritardo, ma
su quella squadra lì, quella che ha appena scambiato Markel Fultz.
Scusa Pelacci, il tuo saluto per salutare la tua presenza puoi cantare il coro su Piontek per piacere?
l'ho fatto ieri sera un audio
dimmi dei botti di Philadelphia. Stavamo volevo parlando di
che...
come si accoppia con i Bucks. Niente idiozie, Pelacci, su.
Direttore, posso dirti una cosa?
Sì.
Non ho
stiamo
studiato.
Stiamo per andare a vincere il titolo, direttore.
Ah, così.
Non sei visto, direttore, che le ultime due partite abbiamo visto tipo di 50 punti di media, entrambe le due partite. Abbiamo tirato col 200% dal campo. Abbiamo avuto un offensive rating di 300 punti per possesso. Siamo fortissimi. Stiamo arrivando. La Easter Conference.
Scusa, mi ricordi gli avversari?
Vabbè, avversari.
Ferrato
e Denver.
Siamo proprio nel momento positive vibes.
Non me li ricordavo, Denver non me la ricordavo.
Posso dire una cosa su Denver? Incredibile. Guardavo prima mentre facevo ricerca sui Bucks. I Nuggets dal 15 dicembre. Sì, dal 15 dicembre, cioè quasi da due mesi. Sono la 26esima difesa della Lega.
Stai dicendo che non è ancora rientrato Isaiah Thomas?
Vedi come sembra.
Stai sparando sulla croce rossa.
Non sono soli.
Uno alla volta.
Stai sparando sulla croce rossa, dai.
No. Nel senso, cioè, finalmente.
Sulla croce rossa, letteralmente. Cioè, sono un ospedale di ambulante. Con la squadra.
Stanno accusando l'assenza. Incredibile.
Dai,
no,
Pelacci, dacci la tua opinione seria sui Sixers. Cioè, con chi vorresti essere accoppiato al secondo turno per arrivare in finale di conference?
È un'ottima domanda, perché sarebbe bello battere i Celtics, no? Siccome l'abbiamo perso l'anno scorso. Secondo me, se noi prendiamo i Milwaukee Bucks, li buttiamo fuori. Non ho paura dei Bucks, perché loro hanno detto comunque, ok, bella, però il resto è tutto meglio per noi. Fan paura i Raptors.
Ma scusa, tutto fino al quarto uomo, perché poi sono meglio loro.
Ma è quarto uomo quello del calcio? No.
Al quinto. Dai, dopo il quintetto, cioè, è finita.
Beh, ascolta, loro hanno, che cazzo, George Hill, Sterling Brown e quello che si dà, Wags, come si chiama? Cioè,
non è proprio
Madonna.
DJ Wilson.
Ma da cioè, bellissimo, c'è un sacco di stile, però minchia. Iliasova, che noi ci manca.
A me piace lo star power di Philadelphia, però. Cioè, piano.
Secondo me, a me piacciono le nostre possibilità contro tutti. Mi piacerebbe molto vedere Kawhi contro Giannis. Quindi, dai, prendiamoci Celtics e scanniamoci alla settima. Ben Simmons tripla decisiva al Boston Garden, about to happen.
Ho una domanda però, Pelacci, non so se hai presente le classifiche della conference in questo momento, a parte che c'è in mezzo Indiana e vabbè noi la trascuriamo, ma
quelli.
Ok, per non prenderti Bucks o Raptors al secondo turno dovresti raggiungere i Raptors o i Bucks. Ora, con tutto il bene che posso volere a voi, quelli stanno andando con il pilota automatico. Nick faceva notare che i Raptors hanno la schedule più facile da qua in fondo. I Bucks sono la squadra migliore dell'NBA per
anche
lui.
Noi facilino, sì.
Sì. Pensi di recuperarli?
Non so, direttore.
Siete a
5
partite forse, aspetta che controllo. Però, insomma, quelli sono.
perché no, rovinare una bella storia di attore
con la verità.
Giusto. Il calendario. Cioè, adesso sto guardando in loop praticamente Landry Shamet che rimonta con i Clippers al Boston Garden. Bellissimo. Grande Landry.
Grande partita sua.
Comunque in
no, posso lanciarvi una provocazione su cui sto riflettendo anch'io, non ho preso ancora una posizione netta. Non trovate che al di là poi della mancanza di lunghezza del roster, cioè il maggior minus dei Sixers rispetto alle altre tre stia nella poca multidimensionalità / versatilità di Brett Brown rispetto agli altri tre allenatori?
Ferma, ne parlavano anche su del resto Ricky Sanchez. Noi abbiamo forse il peggior allenatore, è vero, però aspettiamo di vedere almeno un minuto di playoff di Nick Nurse, tutto qua.
Per il resto parlato.
Per carità, vero. Tra però Brett, non so, forse mi sono rimasti impressi i playoff dell'anno scorso dei Sixers, che mi avevano grandemente deluso, e Brett Brown era forse...
quelli in cui è stato schiaffeggiato da Steven.
Sì, quelli.
Cioè, tatticamente Stevens lo aveva distrutto da ogni punto di vista, cioè non era riuscito a trovare mezza soluzione a ogni mossa di Stevens. E trovo che questo potrebbe essere il maggior, appunto, minus di Philadelphia rispetto alle altre tre.
Secondo me, perché dovrebbero riuscire a convincere Simmons a fare cose che in questo momento non fa. Però sono un fenomeno io a dirlo, poi vagliela a dire alla prima scelta assoluta di due anni fa, che devi fare le partite da 6 punti, cui fai 6 punti prendendoti 4 tiri dal campo.
Sì, e questo è un problema magari poi in free agency, ma va bene. Direi di proseguire, ovvero spostarci sulla seconda parte del tabellone. Anche questa è abbastanza combattuta, perché i Nets ultimamente hanno perso un paio di partite che non dovevano perdere.
È combattuta al ribasso.
È combattuta al ribasso perché se pensate in questo momento ci sono i Pistons che sono ottavi con 25-29 e va bene. E
la
sono i Pistons
più brutta.
Esatto. Ci sono, io mi sono segnato fino ai Wizards perché non mi sentirei di escluderli. Nets 29-28, Hornets 27-28, Pistons e Heat 25-29, Magic 25-32 e Wizards 24-32.
Mamma mia, raga, che schifezza!
Che schifezza!
Mamma, che porcheria!
Esatto.
Mandate agli Hawks, almeno ci divertiamo un po'.
Vi pongo una domanda: chi non vorreste assolutamente vedere i playoff?
Tutte, facciamo playoff a 5, 6, mandiamo solo i Nets. No, vabbè, anche gli Hornets, dai, via, tutte le altre fuori.
Allora, no, ecco, io invece sono veramente sceso di simpatia su Charlotte. Cioè, non ce la fa veramente. Cioè, sono veramente una squadra veramente disperata.
Ma vorrei, io non vorrei vedere Miami, perché secondo me bisogna pagare le scelte sbagliate e quindi le paghi non facendo i playoff.
Ragazzi, per me è inscusabile che Charlotte non ha fatto niente questa deadline, cioè proprio non è scusabile.
Ci hanno provato.
Sono d'accordo. Ho capito, ci hanno provato, però dovevano prendere Gasol per il prezzo che è stato pagato Gasol, allora lo prendevi te, perché a Charlotte gli serviva veramente tanto.
Vero.
Uno come Gasol.
Sì,
che
sì.
Dire. Ma anche molto simbolica come cosa, non lo so, dice, molto figura, ci sto provando, non lo so, sto provando a dire
ma
che a dare un mezzo motivo a Kemba per rinnovare,
sì, esatto,
non lo so,
così non ti meriti proprio neanche di essere preso in considerazione da Kemba per rimanere.
Chissà dove. Però alla fine ne escludi una e dici ma allora mandiamo i Pistons, e poi dici no,
esatto,
Pistons,
cioè,
no,
i Pistons
mandiamo i Magic,
boh. Non vorrei vedere né i Heat né i Pistons, solo che i Pistons almeno hanno Blake Griffin che sta facendo una stagione non ho idea di come definirla, pazzesca, da solo una cattedrale nel deserto. Il problema è che qualcuno bisognerà pure vedercelo i playoff di queste squadre, mi dispiace, cioè quelle con più talento probabilmente sono gli Wizards.
I Pistons ce la potrebbero fare comunque.
Certo, sì, sì. Io vorrei non vederceli.
Ma anche
no,
Wizards.
anch'io cioè.
Io no, non sono così lontano dal credere che gli Wizards possano fare 24 partite che gli rimangono in maniera più dignitosa di quello
importante,
che hanno fatto,
sì, sì.
E potrebbe bastargli
perché Jabari e Portis sono entrati bene in rotazione.
molto bene, e soprattutto hai finalmente Bill che sa che per un anno almeno è, passa tutto da lui se non lo mandano via. E insomma è una squadra che ha una gerarchia definita, ha mandato via Porter, quindi ha mandato via
e Morris, buon'anima di Morris, che forse firma i Lakers,
qualcosa nello spogliatoio, magari ci arrivi ottavo e prendi schiaffi dai Bucks al primo turno, sarebbe anche una bella cosa da vedere.
Tanto per quanto sono folli, cioè i Wizards ottavi io non vorrei nemmeno prenderli, fosse una squadra di testa.
Ah, no, assolutamente no,
perché hanno, sai, una cosa hanno talento,
è che Charlotte, Brooklyn e Miami, che magari diciamo se si guarda alle prime 50 partite, 55, sono quelle che uno metterebbe dentro ai playoff, hanno 3 delle 10 schedule più difficili rimaste, tra cui Charlotte e Brooklyn, veramente brutali.
Vabbè, Charlotte è fuori, possiamo dirlo, Charlotte.
Soprattutto nelle ultime 15, mentre Detroit, Washington e Orlando c'hanno 3 delle 10 più facili. Cioè i Magic addirittura c'hanno la schedule più facile dopo Toronto.
Sì, ma non voglio credere che arrivino i playoff trascinati da Terrence Ross.
Però io sono d'accordo col fatto che sia solo una questione di calendario, perché se provo a pensare a quale di queste squadre possa essere più attrezzata delle altre, giuro che non ce la faccio.
Allora, Nets e Miami quantomeno sono un collettivo organizzato, diciamo.
Sì, sì. Esatto.
Guarda, quindi... ti dico anche la roba paradossale, abbastanza da tifoso, ma metti caso che i Pacers si tengono il terzo posto e i Nets si spingono un filo più avanti dello schifo che hanno sotto, poi se la giocano anche i playoff.
Può essere. Sì, almeno una sfida di pallacanestro con dei
sistemi. Che i Pacers sono un dito in quel posto veramente per tutti quest'anno, eh? Cioè andavo giù alla Dipo, hanno accusato 4 partite e poi sono tornati la stessa squadra di prima, cioè incredibile. Ma che cazzo di storia è?
E hanno aggiunto anche Wes Matthews.
Sì, così ti impari a dire che erano l'evoluzione
della... No, ma veramente, ma che cazzo di storia è? Cioè, nel senso...
Capelli, l'hanno presa sul personale con te.
ma Bojan Bogdanovic, ma da quando in qua è diventato forte?
17 di... No, Bojan Bogdanovic è forte, giocatore di AFIBA, fantastico, ci fa il culo ogni volta che lo incontriamo con l'Italia, però magari in NBA non mi aspettavo spostasse così tanto.
Appunto, tanto di appello.
Posso dire due cose?
Comunque secondo me, io dico Brooklyn, Miami e Detroit perché sono la squadra con più star power, cioè hanno un calendario facile, e nelle ultime 4-5 io purtroppo ho questa sfortuna che queste squadre scrause mi tocca vederle anche per lavoro. Onestamente Pistons mi sembrano più simili a quelli di inizio stagione che a quelli delle 35 partite della fascia centrale della regular season. Cioè nelle ultime 5 ne hanno vinte 4, ne hanno perse una con Clippers facendosi rimontare di 20, o Lou Williams che ne fa 45, insomma.
Io sto pregando in una Linsanity, cioè un giocatore preso dai waivers che adesso ci fa 10 partite consecutive a 25 di media e porta una squadra non da playoff ai playoff, perché sennò che diventa bruttissima.
Questa, io ho un candidato,
Wayne Ellington.
Ellington, la Ellington Sanity.
Ho un candidato, vai, posso dirci? Posso? Figlio mio, Markel Fultz. Porta un anno i playoff.
Se torna in campo Fultz, ragazzi.
Sì, ma con la macchina, cioè fa
l'anno prossimo lui. L'anno prossimo vediamo.
Piglia i brevetti d'aereo.
Seconda cosa che volevo dire, è una domanda in realtà, che ho sentito qualche parte, non mi ricordo dove, forse un podcast, non mi ricordo, di Lowe o Wojnarowski, non lo so. Se come pare Memphis e Detroit si volessero scambiare Jackson e Conley, e Detroit abbia chiesto praticamente una prima scelta per prendersi il contratto di Reggie Jackson e un'altra per prendersi Conley, no, per cedere Conley, perché non l'ha fatto Detroit? Fallo, che cazzo ne frega, tanto è cap già di merda, dai due prime scelte per far diventare Reggie Jackson Mike Conley, perché non l'ha fatto?
Cioè Detroit sì, avrebbe dovuto dare due prime per trasformare Jackson in Conley?
Sì.
No, posso spezzare una lancia a favore di questi front office che non sacrificano le proprie prime scelte per, cioè anche sì, Sharks
giustamente scelta così bene a Detroit
per perdere 4-2 e 4-0. No, cioè, no, ma se Detroit prendeva Colley vinceva una partita in più al primo turno, che ci fai? Hai dato due prime scelte per una partita in più al
esatto,
primo
esatto, sono d'accordo.
Sono d'accordo con Leo.
Esatto, cioè io penso che l'upgrade di Conley su Jackson, che è tantissimo, stiamo parlando di un giocatore fantastico quando vuole Conley, di un giocatore deleterio sempre perché vuole sempre così Jackson, penso che non sia tale da valere due possibili giovani e magari in lottery se va male, cioè, ragazzi,
cioè, il discorso, sì, c'è sempre il discorso può essere un po' come quello che può essere da un certo punto di vista la visione dei Celtics, che non è così, però sarebbe buffo immaginarlo. Cioè che tutte le contender si sono mosse a parte i Celtics, ma tanto potete muovervi quanto volete, potete cercare quanti asset volete, tanto vincono gli Warriors. Ovviamente questo è un discorso traslatissimo, stesso discorso per una squadra come Detroit.
Questo discorso sì, secondo me per Philip e Segna l'hanno fatta a Ovest,
tra l'altro
o si e sono mossi quindi per la stessa luxury, tipo Houston.
Giusto, no, anche Oklahoma City, che hanno abbassato, hanno fatto scambi solo mirati ad abbassare il cap.
O Utah, o San Antonio, che non si sono mossi.
Utah, San Antonio, tutte squadre che con un pezzo potevano fare qualcosa. Beh,
Utah,
di meglio.
Utah però ci ha provato, sembra, per
Utah se poteva prenderlo, con lei lo prende. Cioè,
va bene, va bene, però per 4 seconde scelte, ora io non so la situazione precisa delle pick, però anche un giocatore come Mirotic poteva farti comodo. Cioè non era necessario puntare per forza a Conley.
Secondo me, se stiamo parlando di Utah singolo, il punto è quello che hai detto tu la volta scorsa. Loro cercano qualcuno da aggiungere e tenere almeno un anno, perché tanto lo spazio che hanno a disposizione non glielo occupa nessuno. Quindi no. Spendere seconde scelte per prendersi 4 mesi di Mirotic,
vabbè,
non
lo rifirmi.
Ha molto senso. Però lo rifirmi. Lui rifirma?
Dove andare Mirotic?
Ma dai, Miro, cioè, capito, forte, bel giocatore, però
cioè,
non
nel
è
senso, dipende,
così cool.
Se va a cercarsi un anello invece o una possibilità di vincere.
Ma a 27 anni.
E allora vabbè, facciamo l'NBA a 5 squadre.
Esatto, no, cioè, ma non è quello il punto.
C'è tempo per diventare Stojakovic dei Mavericks,
sì,
cioè.
Ma magari un contratto da 15, 16, 20, quello che volete dargli a Mirotic lo prende anche in un'altra squadra, in un'altra città, e lui dice aiuta, mi fa cagare e vado da un'altra parte. No.
Certo, vediamo, sì. Bisognerebbe stare a contare col misurino chi ha cosa, però.
Il punto è quello mio, secondo me, che è una cosa che il caso Anthony Davis ci ha ricordato e ci permette di ricordarcelo, ci dovrà permettere di ricordarcelo, è quello che non si sa mai quello che le franchigie in realtà vogliono. E questa è una cosa che bisognerebbe sempre pensare prima di dire ma loro possono prendere questo o quell'altro. Perché anche il discorso di Detroit o Charlotte o Orlando, cioè magari per loro è più importante fare due partite ai playoff in casa in cui fai sold out, fai un po' di soldi, vai in diretta nazionale e poi vai fuori 4-0 piuttosto che prendere il solito Stanley Johnson o Malik Monk o chi che sia della situazione e rimanere lì.
Ci sta.
O al contrario, nel senso, non lo so.
Posso usare il discorso di Anthony Davis per una considerazione di 10 secondi sull'Est? Se al momento di scegliere il suo futuro, di decidere cosa fare del suo futuro, Giannis avrà dubbi sui Bucks e chiederà di andarsene dai Bucks, io non voglio più sentire, l'avevo letto anche su Twitter una cosa simile, non voglio veramente più sentire la gente che dice ma è uno small market, è uno small market, perché Milwaukee sta facendo tutto quello che uno small market deve fare per tenersi una star.
Sono d'accordo, nel senso che lei si sta muovendo e anche con senso, perché vabbè, oltre ad aver preso Bud sta facendo di tutto, sarà da vedere in estate, perché passa tutto quello di Milwaukee. Va bene,
uno small market del genere non so cosa possa fare di più per tenersi un all star del genere.
No, sono d'accordo.
Sì, hai ragione.
Trasferirsi a Los Angeles.
per tornare sulla coda dei playoff, fatemi una previsione a giro, tre nomi secchi di chi va ai playoff negli ultimi tre posti. Nick.
Brooklyn, Miami, Detroit.
Jacopo.
Brooklyn, Detroit, Washington.
Pelacci.
Brooklyn, Detroit, Markel Fultz.
Leo.
Brooklyn, Detroit, dai, Washington, giusto per dire.
Ale.
Brooklyn, Detroit, non l'ha detto nessuno, dico gli Hornets.
Dico io Brooklyn, Miami, Washington. Va bene.
Quindi per tutti i Nets fanno i playoff.
Io non posso dire altrimenti.
Vabbè, però
una speranza.
All'altro che c'è, al resto che c'è lì in quella marmaglia. Ok, avranno anche una schedule difficile. Ci sarà anche Dinwiddie fuori, ma gli è appena rientrato Levert, che ha visto abbastanza buono per quei pochi minuti che ha fatto. Anche se ovviamente
ha sporcato il foglio in tutte le statistiche.
Esatto. Magari parliamo due minuti di questo. D'Angelo Russell è esploso quando Levert gli ha lasciato palla in mano. Come si risistemano le gerarchie?
È un discorso interessante questo.
Bella domanda. Cioè, potenzialmente sono compatibili. Però sono compatibili con un Russell più off the ball.
Esatto.
Sicuramente. Esatto. Potenzialmente, diciamo, a livello di patrimonio genetico.
Ma voi credete che compatibili? Russell da in catch and shoot, a tirare da tre in catch and shoot, possa essere efficace quanto lo è stato durante questa striscia in pull up?
Sì, da morire. Il problema è che non ci gioca. Cioè.
Non ci vuole giocare perché, ragazzi, è diventato un all-star giocando con la palla in mano.
Ma no. Poi fa anche le forzature.
Poi potrei dire che è anche relativamente sprecato.
Sì, appunto, cioè nel senso, cioè, Russell è buono con le letture sul pick and roll, con la visione di gioco. Sì.
Prendesse anche non lo so.
Il punto dei Nets, comunque, questo è interessante perché sì, non Russell, solo la compatibilità,
però allo stesso tempo il Levert.
Leo.
Cosa?
È saltato.
Vai,
no, non so che diceva Leo. Dicevo che è vera sta cosa della compatibilità fra Levert e Russell. Ora che sono tutte e due con un certo status, il bello è che a loro due poi dovranno riaggiungere anche Dinwiddie quando rientrerà.
E quello è un altro bel problema.
Perché se già è difficile a un vivere, perché Russell e Dinwiddie c'era proprio. Cioè,
no, convivevano. Beh, le ultime 10-15 stavano in campo, mettiamola così.
Secondo te rimangono tutti e tre anche l'anno prossimo?
Russell, non puoi non rifirmarlo. Ne abbiamo già anche parlato io e te. Cioè, non puoi non rifirmarlo. Ti sei creato in casa uno star e qualsiasi cosa, a meno di follie e altri, e tu abbia in mano qualcun altro, non puoi non firmarlo. E di Widdy un contratto ce l'hai, Levert ovviamente non va da nessuna parte. Potrebbe essere che lo firmano e lo mandano dopo 6 mesi?
No, secondo me è più probabile rifirmino lui e prima della trade deadline Dinwiddie gioca da un'altra parte.
Possibilissimo, anche perché puoi tirarci fuori una gran cosa con quel contratto lì.
Esatto, c'è un super contratto da scambiare.
Va bene, proseguiamo con un altro mini argomento veloce. C'è Trae Young che sta facendo le fortune di Atlanta, forse in anticipo sul previsto. Ale?
Troppa fortuna.
Sì, è vero. E soprattutto, non lo so, penso che quando si parli di Trae Young, ho notato, no? Si tende un po' a valutarlo, secondo me, con due lenti che ne offuscano nettamente, che offuscano necessariamente il metro di giudizio che si ha del giocatore. E una è questa cosa del fatto che da un anno a questa parte diciamo che deve essere necessariamente l'erede di Steph Curry, che per carità può anche essere vero, non lo so, non so cosa diventerà Trae Young. Effettivamente il game style è simile, i margini di miglioramento ce ne sono, però non so se qualcuno si aspettasse che Trae Young facesse Curry già quest'anno, insomma. E la seconda cosa è la trade, cioè il modo in cui l'ha presa Atlanta, cioè cedendo Doncic. Detto questo, se noi valutiamo, secondo me, la stagione di Trae Young, a prescindere dalla stagione di Doncic, che è un metro di valutazione che secondo me non si può tenere, ma non con Trae Young, con tutti i rookie di quest'anno e di tanti anni a questa parte. Trae Young secondo me sta, mi sono ricreduto anche personalmente, sta facendo una gran stagione, sta mostrando dei margini di miglioramento incredibili. Io ho seguito Atlanta parecchio quest'anno, non so perché, però non me ne pento, devo dire, ed è un giocatore che è tutto tranne che solo un tiratore, cioè un giocatore che ha già un'ottima visione di gioco dal pick and roll, passa molto bene la palla sia con la mano destra che con la mano debole. Ha fatto un mese di gennaio pazzesco, infatti ha vinto il rookie del mese. Non lo so, è...
Siamo tornati un attimo, abbiamo avuto un problema di connessione, probabilmente avete sentito 2 secondi di musichetta che hanno interrotto Ale sul più bello. Vabbè, Ale, vuoi concludere il tuo intervento?
Non ricordo a che punto fossi, se non fosse che per curiosità mi ero andato a cercare le statistiche al primo anno, appunto perché ritengo davvero che si valuti in maniera distorta la stagione di Trae Young in maniera assolutamente ingenerosa nei suoi confronti. Mi ero andato a cercare le statistiche della prima stagione di alcuni dei migliori playmaker attualmente nella Lega, e Chris Paul ad esempio nel 2005-2006 faceva esattamente le stesse statistiche, praticamente identiche rispetto a quelle che fa Trae Young ora, cioè 16 punti, 7-8 assist, tirava malissimo da 3 perché a fine anno tirava col 28%, Westbrook faceva qualche punto in meno, faceva meno assist, peraltro in più minuti, Irving aveva qualcosa in più l'anno in cui ha vinto il Rookie of the Year. Quindi appunto valutiamo la stagione di Trae Young alla luce del fatto che Doncic è un'altra cosa, ma è un'altra cosa rispetto ai rookie di quest'anno, e appunto ha un sacco di rookie da parecchi anni a questa parte, e valutiamola anche alla luce del fatto che secondo me molto molto intelligentemente ad Atlanta, lo dicevamo qualche settimana fa, gli stanno facendo fare da tutto l'anno, lo stanno facendo concentrare sulle cose che lui a inizio anno non sapeva fare, e i margini di miglioramento sono evidenti e sono grandi, sono davvero grandi. Quindi don't sleep on Trae Young.
Ma dicevo prima, forse stanno vincendo davvero qualche partita di troppo, non è un troppe. Peccato, visto che comunque da quanto mi dite
non credo, sai.
Però quanto mi dite voi, la classe di quest'anno non è profondissima e il talento è concentrato soprattutto nelle
mettiamo in chiaro una cosa rispetto al draft di quest'anno e dell'anno prima ancora, qualsiasi draft è corto, cioè, okay.
Non no, esiste, ma infatti io mi rivolgo a voi esperti di
vabbè NBA. Sono comunque in top 5 come projection in questo momento,
ma io in top 5 sarei contentissimo di pescare in questo draft, ma secondo me ci sono giocatori interessanti anche andando un pochino più profondi, non è profondo quanto gli anni passati, ci sono già tutti i giocatori, cioè più di metà dei giocatori usciti dall'ultimo draft sono giocatori NBA, magari non si andrà così profondi, però ci sono dei giocatori che prenderei anche attorno alla 20, alla 25 in questo draft. Avere
certo, se tu no vai Gigi,
avere una 4-5, cioè prendi Reddish, prendi che ne so Morant se non va alla 2 alla 3, prendi un big man che se vai un pochino più gioco la scelta di Dallas, magari prendi che ne so Bol Bol, non ti va male.
Nick. Poi dopodiché esco un attimo dalla logica prettamente utilitaristica e secondo me hanno davvero un core troppo ben assestato per perdere volontariamente delle partite, cioè fanno delle cose brutte spessissimo, tanto brutte, specie in difesa, però a tratti mostrano davvero un bel gioco, cioè me ne sono accorto nel corso dell'anno, il backcourt Young Ertel è qualcosa
ma un bel gioco alla Sarri?
Un bel gioco alle Sarri, esatto.
Ma fanculo.
Nick avrebbe qualcosa da dire al riguardo.
Sarri bola da tua, incredibile.
Sarri bola di scarpelli.
No, comunque se gli avesse detto a Schlenk a inizio stagione che guarda, a febbraio sei fuori dalle 5 squadre più scarse della Lega, penso ti avrebbe riso in faccia.
Ha fatto esatto, un lavorone. Esatto. Ha fatto un lavorone e mi permetto di aggiungere su Young in particolare. Oltre al fatto che nell'ultimo mese è migliorato esponenzialmente, gli ha fatto vincere anche diverse partite, anche a livello di responsabilità, è settimo pari merito nella classifica degli assist in NBA, che gli vorrà assist. Dire tutto, vorrà dire niente
sopra Harden, però,
sì, no, esempio. No, tanta roba. Ma poi c'ha già, cioè, cos'è, 55% di true shooting, cioè Trae Young diventa buono, almeno è di cose improponibili. Comunque, cioè, non ci avevo mai pensato effettivamente, cioè, mentre lo diceva Ale, ho avuto tipo un'epifania, e ho detto, certo, cioè, come fare a non mettere pressione a un giocatore? Beh, ciao, benvenuto nell'NBA, tu sei il nuovo Steph Curry e sei quello che hanno scambiato per Doncic.
Ma che bravo, è stato scambiato per Doncic, esatto.
Ciao,
cioè, necessariamente il giudizio è offuscato.
Porca
troia. Dopodiché, se non ci fosse Doncic quest'anno, io non... a chi lo dareste al Rookie of the Year?
A lui.
Io forse ora come ora lo darei a Trae Young.
A lui.
Bagley solo per far incazzare Pelacci.
Magari, ma ora sarà Pelacci a far arrabbiare noi, secondo me.
Esatto, vai di Big Data, Pelacci.
No, prima una cosa.
Allora, intanto questa insubordinazione, cioè alla prossima, infatti, ti butto fuori.
Magic Johnson, sì, deve smetterla.
Ah sì, perché Ben Simmons voleva allenarsi, voleva confrontarsi con lui sul suo gioco.
Ma gliel'ha chiesto lui.
E Brand ha detto no.
Comunque, si spiega Jeremy Lin perché Van Vliet è fuori 3 settimane, dice Bosch. At least 3 weeks.
A giugno 2019 c'è Simmons che chiede la trade. Comunque,
sì. Wow, va bene, non so bene. Big data,
sì, dai, forse meglio.
La rubrica, amici, che vive grazie ai soldi del signoraggio, è tornato. Quest'oggi torniamo a collegare la data odierna a una statline NBA, ma già la prossima puntata ricordiamo che verrà messo in palio il titolo di campione di Zullo, attraverso il solito quizzone. Ebbene, oggi abbiamo cercato partite da 19 rimbalzi, 11 assist e 2 rubate. Ce n'è solo una nella storia dell'NBA, che peraltro vanta 30 punti, quindi una tripla doppia più che discreta. Chi è l'autore?
Westbrook.
No.
Westbrook?
No. No. LeBron?
No.
Ma i 19 sono gli assist?
Rimbalzi. 11 assist. 30 punti, 2 rubate. 30 punti, vabbè, aggiuntiva e 2 rubate. Un po' di consigli. Ed è il 2004 questa partita.
Mm-hmm. Ok.
Era un giocatore all'epoca di Miami e ci giocò una sola stagione.
L'anno del titolo, praticamente.
No, 2006 vinsero.
Scusa, 2006, non è vero che sto dicendo. 2004... Odom.
Bravo, è Lamar Odom. Altri dettagli...
Peccato che non sia il quiz,
Sì, io solo nel quiz mi squaglio.
Altri dettagli di carini che ho trovato, che non ricordavo, è che Lamar Odom chiuse praticamente la carriera ai Knicks, però prima andò in una squadra europea, il Baskonia.
Caraboral, sì, Baskonia.
Sesto uomo dell'anno 2011 è apparso più volte nel reality show Keeping Up with the Kardashians.
Sì.
Rhode Island University, bronzo olimpico ad Atene 2004. Ma andiamo avanti. La quarta scelta assoluta al draft 99, appunto Lamar Odom, arrivò a Miami nell'estate 2003, dopo che i Clippers non hanno pareggiato l'offerta del suo contratto perché impegnati a pareggiarne un'altra.
Brand.
Perfetto, Elton Brand. Miami fece l'altra offerta, sempre l'altro Clipper, Elton Brand, Clipper spareggiavano quella di Brand e non quella di
Odom.
Elton Brand, ne abbiamo già parlato anche qua, Big Data, fu la prima scelta assoluta al draft 1999, l'ultima prima del nuovo millennio. Visto che Fultz, la penultima prima scelta assoluta, è stato scambiato da poco, parliamo un po' di questi giocatori che negli anni hanno avuto un po' l'onore di essere stati scelti per primissimi al draft. Dal 2001 al 2010 una sola squadra ha scelto due volte prima di tutte. Chi è stato e chi ha scelto?
2001 al 2010?
Dal 2001 al 2010 solo una squadra ha scelto due volte.
I Washington Wizards.
I Washington Wizards, chi hanno preso?
Kwame Brown e John Wall.
Perfetto, è giusto. Subito un'altra domanda.
Si scopre che in realtà Pelacci è solo un fantoccio di Gramegna, che in realtà è Big Data.
Subito un'altra domanda, veloce qua, col pulsante. Qual è l'università che nel terzo millennio ha dato più prime scelte assolute all'NBA?
Kentucky.
Kentucky, ben tre. Ma qualcun altro ne ha dati almeno due?
Duke.
No.
Ah no, è Kansas. Vero, perché Brent è del Kansas. 99, sì.
Neanche Kansas.
Aspetta, ridimmelo, perché confesso di essere stato a fammi gli affari mia fino ad ora.
Niente, università che ha dato almeno due giocatori al prime scelte assolute, a draft. Oltre a Kentucky, ce n'è qualcuna? Se sì, quale?
È una domanda trabocchetto, ti dico no.
Bravo, esatto, nessuna.
non avevi detto che non c'erano, però.
Davvero? No, ho detto qualcun altro, non ha dato almeno due, vabbè. No. Oden, Ohio State, Simmons, LSU, Kyrie, l'unico di Duke, poi c'è Washington con Fultz, appunto, ma prima parlavate di numeri, allora un'ultima domanda. Mi dovete mettere in ordine, secondo il criterio dei punti segnati di media nella stagione da rookie, dalla media più alta alla più bassa,
sì,
le prime stagioni in NBA di Fultz, Bogut, Bargnani e Anthony Bennett.
Allora, Bargnani primo.
Primo, giusto?
Secondo Bogut.
Secondo Bogut.
Terzo Fultz, quarto Bennett.
È l'ordine corretto, sì. Bargnani, Bogut, Fultz, Bennett. Una cosa interessante.
Dai, puoi dire che Fultz non è peggio di Ciccio Bennett.
Neanche di Kwame Brown, se ti interessa, direttore.
Molto bene.
Sono commosso di questa
un cosa. Giocatore orrido Kwame Brown,
Sì.
A me fa morire se andate a vedere Stephen A. Smith che parla di Kwame Brown, cioè io proprio muoio dal ridere, vabbè. Una cosa interessante, ne parlavamo anche due puntate fa con Faz, è che il draft di per sé non assicura nulla. Infatti, da quando c'è il sistema lottery simile a quello attuale, no? Poi cambia ogni anno, già dall'anno prossimo sarà un po' diverso da come era quest'anno, però ok. Simile a quello attuale, cioè dal 1985, solo 7 prime scelte assolute hanno vinto un anello. Chi?
Dal 85.
LeBron.
Perfetto, siamo tre.
Da che anno?
85.
Uno l'abbiamo citata anche.
Bogut.
Vero.
85, sì, che Jordan no.
Anche quelle più indietro.
Markel Full. Ah no.
Ah, Robinson.
David Robinson, l'ammiraglio, ok.
Olajuwon.
No. Olajuwon è dell'84.
No, prima. No.
Esattamente, Olajuwon. Jacopo.
Olajuwon 84.
No, ha vinto 4 titoli, direi.
4 titoli.
Uno Shaq, perfetto. Shaq,
giusto, 93.
E uno è un padre di giocatore NBA attuale.
Thompson.
No.
No.
Come c'è nel 76, 79.
Sì, è vero.
Jaren Jackson.
No.
Ti immagini prima scelta.
Fu la prima scelta del draft 94. Con, vediamo un po' chi andò secondo, Jason Kidd. Cazzo.
94 Weber.
No.
Chi è 94?
Anche perché Weber, anelli, JJ.
Zero, esatto.
Grant Hill con la 3. Donnell Marshall con la 4. Oddio.
Dicelo, però non ci viene.
Dai, soprannome Big Dog.
Vabbè, sti cazzi allora.
Il cagnaccio.
Dove gioca il figlio adesso?
È tra Indiana e Detroit. L'ho perso.
Matthews. Ah, Robinson.
Glenn Robinson, è vero.
Glenn Robinson, il padre. Sì.
È finito Big Data,
direttore.
È finito mestamente con un,
con un Glenn Robinson.
Vabbè, allora, in tuo onore.
Quindi Flori si è messo Big Data.
Glenn Robinson sommerso dalle
acque. Non sentite, ma voi siete sommersi dagli applausi.
Glenn invece. Robinson Crusoe.
Oltre che dalle acque.
dobbiamo migliorare il fatto che quando tu metti l'effettino ci cioè dobbiamo stare zitti tutti, cioè, capito?
Allora Pelacci, ora ti sparo. Si è sentito, credo. Vabbè, se si è sentito lo scopriremo solo vivendo. E passo a salutarvi a partire da Rocco. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, buona cena a tutti.
Ciao JG, buona cena. Ciao Ale.
Ciao a tutte.
Sempre al femminile. Ciao Pel. Sempre.
Ciao a tutti e a Quanzo Martin, giocatore incredibile.
Ciao Nick.
Ciao a tutti, viva Trae Young e viva i Milwaukee Bucks.
Ciao,
viva Maurizio Sarri.
Salutiamo
sommerso dalle acque. Anche
salutiamo lui. Anche Leonardo Flori, che ha detto di dirci che salutava che sempre. Però non preoccupate, perché Leonardo Flori torna, ha una player option fino al 2021. Ciao a tutti.